Dopo tanta attesa, finalmente la tregua, che pare decisamente più solida di quella che si era raggiunta il 24 novembre del 2023, a nemmeno due mesi dall'attacco di Hamas ad Israele e dall'inizio dei bombardamenti. Se reggerà lo vedremo nelle prossime ore. Intanto si guarda al futuro di Gaza, dopo 460 giorni di morti e distruzione. L'Europa osserva la crisi tedesca. In Germania PIL in calo per il secondo anno consecutivo, mentre il paese si prepara alle elezioni tra poco più di un mese. L'Italia, soprattutto, alle questioni dei treni, dopo la catena di guasti e ritardi dell'ultimo periodo. Ieri il gruppo FS ha fatto balenare l'ipotesi di una catena di sabotaggi per almeno 5 episodi in poco meno di un anno e presentato un esposto, mentre l'opposizione continua ad attaccare il ministro Salvini. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buongiorno a tutti, eccomi qua, prontissimo.
Simone Spezia.
Dai che giovedì ce la puoi fare, Simone.
Is it time to lead or is it time to die?
Il vantaggio per voi che ascoltate la radio e noi che la facciamo in questo caso è non vedere le immagini. E qual è il vantaggio di non vedere le immagini? Il fatto che la gioia che si è vista in piazza a Tel Aviv, nelle città israeliane, la gioia che si è vista a Gaza ieri, dal punto di vista del suono, è letteralmente indistinguibile. Sono distinguibili le motivazioni. I palestinesi, dopo 467 giorni di bombardamenti, che vedono la fine di questi bombardamenti o l'immaginano. Gli israeliani che vedono la fine o quantomeno l'interruzione di una fase di guerra e soprattutto l'ipotesi di ritorno degli ostaggi. E però i suoni, la gioia dunque, sono gli stessi. Dunque è sicuramente un giorno nel quale festeggiare questo della tregua raggiunta, dell'accordo per la tregua raggiunto per Gaza, ma è anche un giorno da guardare con una certa attenzione, come già si diceva in apertura. Certo, sì, sicuramente è una tregua che appare più solida di quella raggiunta a pochi mesi, a poche settimane dall'inizio del conflitto. È vero anche che bisogna capire se reggerà oppure no, perché è tutto molto delicato e si gioca su equilibri delicati. Mentre tutti gli analisti e gli osservatori si dividono su chi risulti vincente da un cessate il fuoco, sicuramente è il popolo palestinese e il popolo israeliano. Però se sia più Hamas o Netanyahu, se questi giorni di tregua, che al momento sono chiaramente un'ipotesi, nel senso che c'è la firma su un accordo ma non c'è ancora, no, la tregua effettiva che dovrebbe partire domenica, questi giorni consentiranno ad Hamas di radunare le forze e di rafforzarsi dunque e di ritornare a tenere con mano ferma la striscia di Gaza o quel che ne resta. O se invece sia una vittoria di Netanyahu. Di certo sono mutate le condizioni politiche, lo sapete perfettamente, non a caso ieri Donald Trump ha rivendicato e anzi ha annunciato per primo questo accordo. In un passaggio di consegne che avverrà di fatto, o meglio, un passaggio di mandato che avverrà tra 4 giorni e che però simbolicamente contiene anche questo. L'accordo è quello dell'amministrazione americana guidata da Joe Biden, ma è certamente la forza politica dell'arrivo di Donald Trump che ha fatto sì che poi le parti si avvicinassero. Le 6:35 minuti e 5 secondi di giovedì 16 gennaio, care ascoltatrici e cari ascoltatori, e speriamo che sia veramente l'inizio della fine di questa guerra. Dunque, che cosa prevede questo accordo che abbiamo sentito festeggiare appunto nelle piazze israeliane e in quelle di Gaza? C'è una prima fase di 6 settimane, comprenderà il ritiro graduale delle forze israeliane dal centro di Gaza e anche dal corridoio Filadelfi, che è quella zona cuscinetto tra Gaza e l'Egitto. Si era molto discusso se questo ritiro dovesse avvenire oppure no, o se fosse compreso o no negli accordi. Ebbene, è compreso, e il ritorno dei palestinesi sfollati nel nord della striscia. Un aumento che è l'altro elemento fondamentale dell'arrivo di aiuti umanitari a Gaza: circa 600 camion entreranno nella striscia di Gaza ogni giorno. Hamas rilascerà in questa prima fase 33 ostaggi israeliani, incluse tutte le donne, i bambini e gli uomini over 50. In cambio saranno rilasciati 1 migliaio di detenuti palestinesi. I numeri non sono ancora proprio definitivi, ne circolano alcuni, si parla di 1000, il numero più accreditato è 1000, tra cui almeno 250 condannati all'ergastolo, la maggior parte incarcerati dopo il 7 ottobre del 2023. E anche su questo rilascio si appunta qualche perplessità in questo ragionamento su chi risulti vincitore, no, da questo cessate il fuoco, perché il ritorno di queste persone potrebbe essere sfruttato da Hamas anche in chiave propagandistica, il ritorno di quelli che probabilmente considera degli eroi. I negoziati sulla seconda fase inizieranno nel 16° giorno della prima fase. Ci si aspetta che includa il rilascio di tutti gli ostaggi rimanenti e anche i soldati, un cessate il fuoco permanente e il ritiro completo dell'esercito israeliano. La terza fase dovrebbe includere il ritorno di tutti i rimanenti ostaggi morti e l'inizio della ricostruzione a Gaza, supervisionata da Egitto, Qatar e Nazioni Unite. Chi governerà Gaza dopo? Cosa succederà a Gaza dopo? Ecco, su questo non c'è evidentemente ancora chiarezza. Nelle scorse ore, vabbè, vi faccio sentire un passaggio audio dell'annuncio di Joe Biden della tregua.
As at long last, I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. More than 15 months of conflict.
Mentre tra le tante ipotesi che stanno circolando c'è quella di una forza di pace sul modello di UNIFIL, speriamo non sia proprio sul modello di UNIFIL, che non ha funzionato alla perfezione, soprattutto nell'ultimo periodo, e lo abbiamo raccontato in più di un'occasione, cioè che come funzionamento sia più solido il funzionamento di UNIFIL. Ne parla tra gli altri il ministro degli esteri Antonio Tajani.
Non è sufficiente, dobbiamo arrivare a compiere altri passi importanti. L'Italia sarà sempre più presente, lunedì sarò in Israele e Palestina proprio per incoraggiare e favorire questo processo di pace. Noi riteniamo che l'obiettivo finale debba essere quello dei due popoli, due stati. Siamo pronti anche a dare una presenza militare in occasione di un'eventuale scelta delle Nazioni Unite di dar vita a una sorta di amministrazione modello UNIFIL in Palestina per unificare Striscia di Gaza e West Bank, proprio per dare attraverso una guida dell'autorità nazionale palestinese, finalmente stabilità e pace al popolo di Palestina.
Così dunque Antonio Tajani. Accogliamo questa notizia, come dicevamo, con la gioia ovvia di, diciamo, di non parlare più di, sperabilmente, di bombardamenti o di razzi che partono su Israele, ma parlando invece di come questa tregua verrà implementata. Speriamo, speriamo. Dunque, nell'attesa di vedere che cosa succederà nelle prossime ore, l'Italia si concentra sul caos dei treni. Ieri c'è stato un altro guasto sull'alta velocità Roma-Firenze, rallentata la circolazione in prossimità di Arezzo, anche sulla linea convenzionale Firenze-Roma per un guasto tra Montevarchi e Laterina, e il gruppo Ferrovie ipotizza il sabotaggio. Un elenco di circostanze altamente sospette, dice. FS ha preparato un esposto denuncia molto dettagliato che ha depositato presso le autorità competenti. Secondo l'azienda, gli orari in cui si sono verificati alcuni problemi, il tipo di guasti e la loro frequenza stanno destando più di qualche interrogativo. Coglie al volo la palla il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con un Matteo Salvini decisamente sotto pressione in queste ore dal punto di vista politico. Lo è tanto per le vicende che riguardano le ferrovie, quanto per le vicende interne alla Lega e le tensioni che ci sono sul governo in merito al terzo mandato e in merito alle parole di Luca Zaia delle scorse ore. Come si diceva, coglie la palla al balzo e dice: è un fatto rilevante e molto preoccupante. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti auspica chiarezza nel più breve tempo possibile. Poi uno scontro con Renzi, mentre ieri il ministro Ciriani, il ministro per i rapporti con il Parlamento, è intervenuto a domanda, a un'interrogazione che chiedeva qual era il quadro dei ritardi dei treni. Sentiamolo.
L'opposizione fa il suo mestiere, il governo fa il suo cercando di garantire l'efficienza del sistema. Chiaramente sono tantissimi investimenti sia sulla manutenzione che sui nuovi cantieri, che rallentano chiaramente, possono provocare dei rallentamenti o dei problemi. Questo chiaramente ci dispiace, però bisogna considerare che sono tutti lavori che vanno assolutamente realizzati, e non credo che sia la prima volta che i treni in Italia arrivano in ritardo.
Così dunque Ciriani. Vedremo su questo fronte che evoluzione ci sarà. Ah, a proposito, scusate, vi ricordate quello che ci eravamo detti? Questa è una mia convinzione che vi lascio per quel che è, naturalmente, che alla fine di tutta questa lunga vicenda politica ministro Salvini, di Salvini, leader della Lega, probabilmente alla fine quello che rimarrà più impresso nella testa degli italiani è il nuovo codice della strada e l'impatto che ha avuto nei comportamenti delle persone. Adesso io vi vado a ripescare i dati che sono diffusi, che trovate da qualche parte sui giornali, nella fattispecie me lo son perso, ragazzi, sul giornale. Comunque sono sostanzialmente confermati i dati, eccolo qua sul giornale: il nuovo codice funziona, è stato confermato, sono arrivati anche i dati della polizia locale, ci sono meno morti sulle strade nello stesso periodo tra il 14 dicembre del 2024 e il 13 gennaio del 2025. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i morti sono scesi del 34%, gli incidenti stradali sono calati dell'8,6%. E i dati sono perfettamente omologabili, così scrive Felice Manti sul giornale, a quelli appunto dell'anno precedente. I ristoratori si stanno organizzando, segnala oggi il quotidiano nazionale La Nazione, che c'è un ristoratore di Terni che ha deciso di realizzare un servizio navetta, perché sapendo che la gente beve e vuole bere, dice: si stanno riducendo drasticamente gli affari, non posso più dare l'amaro a fine pasto e nemmeno offrirlo, e quindi sai che faccio? Vi porto a casa quando avete finito di mangiare. Non male, c'è chi si ingegna, no, a fronte di tutto questo. Sul fronte europeo gli occhi sono sulla Germania, un calo del PIL dello 0,2% che segnala una situazione ancora di grande difficoltà per l'economia tedesca, e come diciamo sempre, occhio, perché quando l'economia tedesca rallenta sono problemi anche per noi che abbiamo un rapporto commerciale fortissimo con Berlino. Quindi vedremo tutto questo mentre ci si avvia le elezioni del 23 febbraio. Oggi c'è una splendida pagina del Sole 24 Ore, poi non so se avremo tempo di entrarci, realizzata da Isabella Bufacchi, che mette a confronto i programmi di tutti i partiti a fronte di queste elezioni in arrivo, e ci ricorda che in uno stile abbastanza tipico, che dunque non è solamente italiano, sono tutti programmi dal punto di vista economico semi irrealizzabili o che costano una quantità di denaro pazzesca. Una piccola nota finale, ed è una nota che arriva da Campi Bisenzio, siamo a Firenze, o meglio in realtà da un funerale avvenuto nelle scorse ore, quello di Mati Mubakir, un ragazzo di 17 anni ucciso a coltellate il 29 dicembre dopo una notte in discoteca. Ieri mattina a Certaldo, il paese dove abitava Mati, un giovane è venuto apposta da Poggi Bonsi, provincia di Siena, sapendo di trovare all'esequie un amico di Mati con cui aveva avuto una lite, ed è andato apposta al funerale per scatenare una rissa. Si sono visti balenare i coltelli. C'è evidentemente qualcosa che non va, come anche la madre di Mati nota.
Ci saranno altre situazioni in cui si parlerà di quello che devono capire tanti ragazzi, tutti i disagi che hanno questi ragazzi che covano rabbia, solo rabbia. Qui ha fallito di nuovo la società.
Traffico. 24 mattino.
Dovrete dare il vostro voto da 0 a 10 per le 5 categorie: location, menu, servizio, conto. E poi la quinta categoria, lo special.
Martin.
Mi è piaciuta, però essendoci scritta sul menu ananas, sì, e olio evo, mi aspettavo più gusto di ananas.
Che c'è o non c'è per niente?
Non c'è per niente il gusto dell'ananas.
Allora, Martin ha detto che ha avuto difficoltà a trovare l'ananas.
E non c'è!
Vabbè, perché sentite Alessandro Borghese alle 6:47 minuti e 40 secondi su Radio 24? Perché, come vi abbiamo raccontato ieri, è stato approvato ieri un DDL, anzi l'altro ieri, un DDL che è il DDL per le piccole e medie imprese, il disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese, è stato approvato in Consiglio dei Ministri, e all'interno ci sono quelle che sono le nuove regole sulle recensioni. Tra l'altro è notizia di oggi, o meglio, la riporta oggi Libero a pagina 16, di una donna dell'Aquila che è stata condannata a una multa di 2.000 euro, un risarcimento di altri 5.000 per aver scritto in una recensione di un ristorante "è una bettola gestita da Cafoni", e quindi è entrato là evidentemente anche il diritto penale. Il disegno di legge stabilisce che solo i consumatori che possano dimostrare di aver effettivamente usufruito di un servizio o acquistato un prodotto potranno rilasciare una recensione online. L'obiettivo è eliminare le recensioni fasulle o pilotate. Un diritto di replica delle aziende, il divieto assoluto di comprare. Poi questo divieto assoluto, queste sono le cose italiane, o è un divieto o non è un divieto. Ecco, comunque, il divieto di comprare o vendere recensioni, spesso utilizzata dalle aziende per gonfiare la propria reputazione. Ma che livello di applicabilità hanno norme di questo genere? Ce lo siamo chiesti ieri e lo chiediamo a Fabio Di Resta, avvocato e docente di cyber security e protezione dei dati personali presso Unicusano. Buongiorno Di Resta, benvenuto.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Allora, applicabile o no una cosa di questo genere?
Allora, sì, un breve premessa: il DDL vuol dire disegno di legge, quindi è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, che non, come sappiamo, ha poteri legislativi, ma di legiferare in via di urgenza o di altro, cioè, quindi è un disegno, un testo di che dovrà essere passato quindi al vaglio poi delle Camere, quindi sì, la Camera e il Senato.
Certo,
quindi,
certo, naturalmente.
E quindi è stato, diciamo, è un'approvazione, diciamo, che dà una forza al testo, che però poi sarà presentato al Parlamento, quindi potrà essere modificato. Allora, Se posso, darei quindi una chiave, diciamo, di lettura. Lo scopo è sicuramente nobile, nel senso che rispondere a, diciamo, intervenire su un tema che è appunto quello delle segnalazioni, delle recensioni false, è nobile. Quindi lo scopo è comunque condivisibile, perché se faccio una recensione su un'attività, quindi lo scopo è quello di tutelare la concorrenza e quindi le imprese, nobile, e quindi è condivisibile, sì. Perché se io faccio una recensione, non sono mai stato in un ristorante, il problema è l'ampiezza dell'applicabilità, cioè va a prendere prodotti, prestazioni e servizi, quindi vado in un ristorante, anche non va soltanto a colpire, diciamo, applicarsi, dovrebbe applicarsi sulle intermediari, pensiamo appunto TripAdvisor, piuttosto che le varie piattaforme di, appunto, sì. dove si raccolgono appunto le recensioni e appunto per orientare il consumatore, però diciamo si applica anche ai ristoranti. Sì. Quindi ai singoli ristoranti, ai ristoratori, a chi vende i prodotti nell'ambito, quindi un indotto molto ampio. Sì. E quindi il problema è, quindi contiene poi una questione, quindi il problema invece sta nel metodo. Sì. Quindi lo scopo è condivisibile, il problema, sì, sta nel metodo, cioè inserire, quindi ancora condivisibile l'idea che, sì, il consumatore, cioè, sì, non debba fare... Debba essere verificato che la recensione, per esempio, appunto, venga effettuata da appunto da chi ha fruito di un servizio presso,
sì, però il problema, mi scusi avvocato, per me il problema è un altro, il problema è proprio l'applicabilità di una cosa di questo genere. Sì, la prima cosa è come lo verifico, no? Come verifico una cosa di questo,
esatto,
genere,
esatto, il metodo quindi è parzialmente, e qui quindi appunto è parzialmente condivisibile, nel senso che non è da una parte, pensiamo a un singolo, quindi la piattaforma potrebbe applicare, per esempio, il discorso dei 15 giorni, ho i soldi, ho le risorse, ho lo staff, perché c'è il problema, come al solito, della clausola di invarianza finanziaria, quindi non ci sono incentivi, non ci sono soldi che spende lo Stato, quindi il singolo imprenditore dovrà attivarsi modificando le piattaforme. Se una grande piattaforma tipo TripAdvisor, per fare un nome, ma sì, un'altra, avrà le disponibilità di budget, un piccolo ristoratore entro i 15 giorni dovrebbe fare delle verifiche manuali, cioè, ad esempio, perché il consumatore dovrà rilasciare la recensione entro termini stringenti, sì, quindi sì, se non
entro
lo fa,
15 deve farlo essere entro 15 giorni, benissimo, ma appunto, sì, è impossibile verificare se io sono stato davvero in quel ristorante oppure no, cioè, andando al pratico.
Allora, come lo faccio? Cioè, come faccio? Quindi faccio, se sono, pensiamo a un ristorante con quattro camerieri e un magari familiare, gestione familiare, dovrebbero essere in grado di andare a verificare se poi, insomma, dal punto di vista scontrino, loro lo possono verificare, il gestore del sito, ok? Quindi se parliamo anche, perché il problema è nel piccolo, lo dovrebbero, però ecco, il problema è avere poi le risorse, i tempi per andare a verificare. Quindi il problema è più che altro alcune cose che proprio non vanno, come il diritto alla cancellazione, il famoso diritto all'oblio, che scritto così, cioè nel senso che l'imprenditore avrebbe diritto alla cancellazione di una recensione, per esempio, pensiamo a qualunque piattaforma online, appunto, di recensioni, che dopo due anni avrebbe un diritto, scritto così, che ha diritto alla cancellazione se non è più attuale l'informazione, oppure se addirittura dice che vengono rimosse le cause del giudizio negativo. E quindi, cioè, supponiamo che vado dentro un ristorante e giudico che era, sì, rumoroso. E come, chi lo verifica?
Certo.
Quello che stava dicendo lei, cioè non c'è più il controllore, cioè il controllore non c'è la norma che fissa un impianto in cui ci dovrebbe essere, per esempio, l'Agcom, l'autorità antitrust, potrebbe essere nominata, ma così com'è manchevole sotto questo profilo, sì, cioè non, certo, hanno messo un impianto in cui, appunto,
vabbè,
ok, mi fermo.
Sì, no, vedremo naturalmente come poi attueranno questo DDL. Intanto ringrazio Fabio Iressa, avvocato e docente di cyber security e protezione dei dati personali presso Unicusano Campus. Prima di andare al giornale radio, L'altro fronte politico aperto, ne abbiamo parlato prima e che riguarda sempre la Lega, è naturalmente questa storia del terzo mandato. Un breve riassunto per gli ascoltatori che se lo fossero perso. Nelle scorse ore Vincenzo De Luca ha fatto approvare al Consiglio regionale della Campania, scorsi giorni, una legge che recepisce la legge nazionale che mette il limite dei due mandati, e incuneandosi, come già aveva fatto in parte la Regione Veneto in passato, incuneandosi in una sorta di buco della legge, ha fatto sì che adesso possa teoricamente fare il terzo mandato. Il governo su questo fronte ha fatto ricorso, ma è aperta una questione all'interno della maggioranza, con la Lega che è favorevole a far fare un terzo mandato, anche un quarto, quanti gliene pare, ai presidenti di regione e ai sindaci, anche quelli di città più grandi. E dall'altra parte il Fratelli d'Italia e Forza Italia, che invece sono contrari. Sullo sfondo c'è chi candidare in Regione Veneto. Nelle scorse ore ci sono state parole molto dure da Forza Italia nei confronti di Luca Zaia. Vi leggo queste dichiarazioni di Maurizio Gasparri. Troveremo un modo di sfamare Zaia, che ha fatto l'amministratore locale e il ministro. Lo sfameremo. Queste le parole di Gasparri, che non sono parole esattamente morbide. Così Andrea De Carlo, i Fratelli d'Italia, che è quello che si pensa che Meloni voglia candidare. Via.
Fratelli d'Italia è un'opzione, lo ha detto Giorgia Meloni, e troverei stucchevole il fatto che certe questioni si trattino sui giornali o sulle televisioni.
Però è esattamente quello che succede. C'è qualche quotidiano che parla di tensioni intorno allo stesso Matteo Salvini, pressato da una parte per la questione FS, dall'altra per questa vicenda di Zaia. C'è chi parla addirittura di pressioni intorno al governo che potrebbero portare addirittura a un rimpasto. Chi ipotizza addirittura un rimpastone con un cambio di ministero: Salvini all'interno e Zaia ai trasporti. Il GR.